io ringrazio ovviamente Padre Muratore, ringrazio per l'occasione di parlare qui e cercherò di soddisfare appunto il suo desiderio di spiegare un po' che cosa facciamo, però anche di spiegarne il senso, perché come giustamente ha detto Marcus, lui ha spiegato alcuni dei fondamenti teorici nella periodizzazione storiografica della Wirkungsgeschichte delle interpretazioni rosminiane. A me spetta un po' la parte pratica. Il problema è che non ci sono cose pratiche che non siano già teorie o che non abbiano grandi implicanze teoretiche. Lo dico perché qualche giorno fa leggevo una citazione di Goethe posta da Friedrich August von Hayek come esergo di uno dei suoi saggi nella raccolta Studi di filosofia, politica ed economia. Questa citazione è questa: il punto più elevato, dice Goethe, il punto più elevato consiste nel riconoscere che ogni fatto è già teoria. Ora, io credo che dopo aver chiarito alcuni dei nodi teorici nel senso classico, cioè legati all'elaborazione ideale della quarta fase, sia importante comprendere qual è lo spessore teorico che si nasconde dietro l'altro aspetto essenziale della quarta fase stessa, dietro questo metodo, dietro il suo aspetto comunicativo, senza il quale essa resterebbe un'interessante proposta interpretativa condivisa da un gruppo di studiosi, giovani e meno giovani, e questo già non è poco, già sarebbe moltissimo, ma non costituirebbe quella novità assoluta che abbiamo visto in quest'ultimo anno. Come sapete, anche perché probabilmente molti di voi sono fra i 2.000, 2.300, 2.500 utenti di internet che ogni mese visitano il sito della videocattedra Antonio Rosmini, no? Digitando www.cattedrarosmini.org, il progetto della quarta fase è anche un progetto comunicativo. E questo progetto comunicativo ha tre pilastri. Il primo pilastro è l'uso della rete, con una struttura stabile di produzione di contenuti, la videocattedra appunto, organizzata e gestita dalla Facoltà di Teologia di Lugano e dalla SETV di Varese, a cui si affiancherà ben presto un'altra officina filosofica, diciamo un altro portale, la Video Università Antonio Rosmini. Il secondo pilastro, già attualmente esistente, è la collana di libri La Rosminiana presso l'editore Rubettino, di cui avete visto è stato pubblicato già questo volume. Non a caso il volume del convegno, degli atti del convegno di Como sono stati pubblicati appunto in questa collana con il titolo Sulla ragione, Rosmini e la filosofia tedesca a cura di Markus Krink. Peraltro già altri due volumi sono stati mandati all'editore, quindi quello di Samuele Tadini e un volume poi su Rosmini ed Hayek di Salvo Muscolino. Il terzo pilastro di questo progetto, perché è un progetto complesso, è costituito da una televisione satellitare di ispirazione rosminiana in costruzione, cioè dal passaggio della SETV a televisione satellitare tematica con una forte ispirazione rosminiana. Si tratta, ecco, quando dico in costruzione, non intendo soltanto l'aspetto tecnico della costruzione, che peraltro ovviamente io non conosco nei suoi particolari, non capirei, non sono un tecnico del mondo della televisione, ma direi che la cosa più interessante di questa costruzione della televisione di ispirazione rosminiana è la costruzione della sua identità culturale. Di questo siamo protagonisti anche noi giovani studiosi rosminiani con gli amici della televisione, in particolar modo con i giornalisti che ogni tanto incontriamo per fare delle discussioni, chiamiamo corsi interni. Ecco, io per darvi il senso di che cosa sta succedendo quando si costruisce l'identità culturale di un progetto comunicativo, io, Samuele, ogni tanto andiamo, diciamo, alla 6TV e là parliamo di diritto, modernità, soggettività, spieghiamo che cosa significa che per Rosmini la persona è diritto sussistente. Lo facciamo a persone, dei giovani giornalisti, molto preparati peraltro, che diciamo avranno il compito di assimilare queste categorie e non di applicarle, ma di farne vita del loro lavoro sul campo, della loro azione. Direi che in qualche modo il passo successivo che dovremo compiere è quello in cui non siamo noi a insegnare categorie a loro, ma loro a ripresentarci un po' di vita su cui categorizzare a noi, perché di questo abbiamo bisogno noi e ha bisogno la filosofia. Sarebbe lunghissimo spiegare il senso complessivo di questa operazione, ma la dico così. Noi portiamo alcuni fondamenti di filosofia dell'essere, alcuni grandi pilastri, e se non lo facciamo noi, che siamo studiosi rosminiani, non so chi potrebbe farlo, e il fine di questa operazione è che questi fondamenti di filosofia dell'essere si trasformino in pilastri di una cultura dell'essere, cioè di un momento di mediazione sociale, comunicativo di questi contenuti. La filosofia dell'essere deve farsi cultura dell'essere, e la cultura dell'essere, uso questa espressione traendola anche dal titolo di un bel volume di Vittorio Mathieu di una decina di anni fa, Per una cultura dell'essere, bene, questa cultura dell'essere, la televisione che stiamo cercando di costruire deve essere il luogo di elaborazione, di espressione, di promozione di una cultura capace di farsi senso comune orientato all'essere. Cioè è un'operazione che assolutamente va oltre i limiti tradizionali ovviamente della discussione filosofica. Ora ci sono alcune domande che è giusto porsi. Ecco, qual è la novità? Soprattutto che cosa tiene insieme Rosmini, la filosofia, la rete, la televisione? Diciamo sinceramente che per tutti la vera difficoltà sta proprio nel comprendere questo nesso. Per darci una mano a capire, e per darla anche a noi stessi, che finora ne siamo stati protagonisti, direi che il testo fondamentale da interpretare è proprio la videocattedra. Perché la videocattedra Antonio Rosmini? Perché delle numerose iniziative che compongono il progetto è quella che forse più di tutte già ne incarna lo spirito e ne rivela le possibilità di successo e di espansione. Quando si vuol capire che cosa stiamo facendo, e anche quello spessore teorico, diciamo così, a cui facevo riferimento con la citazione di Goethe, e in che senso l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione non è per noi secondario, strumentale, accessorio, non è la filosofia più un altro mezzo per fare filosofia, ma fa parte dello spessore teorico della quarta fase e l'ha trasformata intrinsecamente. Bene, per fare questo, per capire questo, bisogna guardare che cosa offre la videocattedra, pensando al contempo che questa offerta ha un pubblico. Non esisterebbe senza un pubblico, cioè senza quei 2.000, 2.300, 2.500 persone che vengono ogni mese a vedere che c'è su questa videocattedra, non esisterebbe. Non è un luogo che vive senza vita, diciamo così. È un pubblico in costruzione, ovviamente. Del resto il nostro diciamo, aspetto editoriale è un altro aspetto in cui abbiamo un pubblico in costruzione, il pubblico di questi lettori, del lettore di questo volume e degli altri è un altro pubblico in costruzione. Il pubblico della futura televisione satellitare è un altro ancora pubblico in costruzione. È un'operazione in cui ci sono dei contenuti che si incontrano con un pubblico, in qualche modo reagendo al fatto che i nostri contenuti nei canali istituzionali, universitari, culturali, tradizionali non incontrano più un pubblico. Ecco, questa è la risposta, il problema fondamentale. Dirò pochissime parole su alcune delle cose che trovate sulla videocattedra. La videocattedra è divisa in tre settori. Uno è l'altra metafisica, che è quello dedicato alla quarta fase, siamo noi, diciamo, i giovani studiosi rosminiani e tutti gli amici del mondo degli studi rosminiani. L'altro settore è quello dell'impegno ontologico, dell'ontological commitment. È il settore in cui vi è il contributo di importantissimi professori, filosofi e studiosi di orientamento analitico, in particolar modo coloro che si occupano di ontologia analitica e di tomismo analitico. Come potete vedere, quindi, anche qui si fa metafisica. Io Posso velocemente citare alcuni dei contributi che già trovate. Ecco, trovate in questa sezione il videocorso su ontologia analitica e teorie della persona del professor Andrea Bottani, che peraltro ha spiegato ottimamente che la filosofia analitica non è un sistema, ma è un nuovo stile, un nuovo modo di formulare i problemi della filosofia di sempre, e in questo caso i problemi dell'ontologia e della metafisica. Ma trovate il corso sulla teologia razionale nella filosofia analitica di Mario Micheletti, trovate il corso sulle prove dell'esistenza di Dio nella filosofia classica da Aristotele a Bontadini del professor Berti, e per forza ovviamente citerò anche la spiegazione sul senso dell'impegno ontologico, che cosa significa un impegno ontologico, del professor Ventimiglia, Giovanni Ventimiglia. Farò torto, diciamo, a molte cose, perché ci sono troppe, non potrei assolutamente, diciamo, dilungarmi su questo.
Ci sono anche le lezioni di Nocerino.
Questa è nella questa è nella sezione, appunto, diciamo così, ringrazio padre Muratore, nella sezione appunto dell'altra metafisica. Abbiamo quindi professori intellettuali impegnati in un tipo di indagine metafisica, peraltro particolarmente ardita, quella che nasce in ambito analitico, un po' contraddicendo le origini della filosofia analitica. La filosofia analitica nasce in chiave fortemente antimetafisica, incontra il tema ontologico e metafisico alcuni decenni fa. Poi appunto ci siamo noi, l'altra metafisica, la quarta fase, e anche qui i contributi sono tantissimi, e ovviamente non tocca a noi dire sono di qualità, ma insomma ce la stiamo mettendo tutta. Sono i contributi di Marcus sulla nuova attualità del diritto naturale, sulla biografia di Rosmini, sulla psicologia. C'è un bellissimo video convegno, perché stiamo sperimentando anche forme nuove, cioè facciamo video convegni. Poi abbiamo pensato che dovevamo anche dire cose difficili in maniera più facile, ci serviva una forma, abbiamo iniziato a fare interviste, dibattiti fra di noi, in modo che le cose diventano più, diciamo, comunicative. E quindi in questa forma trovate materiali sulla biografia di Rosmini, sempre ad opera di Marcus, dicevo il video convegno su libertà ed unità della Chiesa. C'è un lavoro molto interessante di Salvo Muscolino su Rosmini e la filosofia politica. Sicuramente Samuele trasformerà questo suo lavoro sull'introduzione del Vangelo di Giovanni in un videocorso, quindi quello che avete sentito qui vi sarà spiegato in maniera più distesa, proprio diciamo come delle lezioni, come dei corsi. E ci sono appunto, ricordava padre Muratore, anche dei miei contributi sulla metafisica del bene, la filosofia morale di Rosmini, sulle interpretazioni di Rosmini nel Novecento. Peraltro abbiamo già pubblicato un inedito del Nociano su Rosmini, e sono convinto che avremo poi molti inediti, soprattutto grazie a Samuele, perché c'è molto materiale ancora di Rosmini da vagliare, da presentare. Qui fra impegno ontologico e altra metafisica avete i due poli di discussione metafisico-ontologica. Tenete presente che si va, cioè 2.000-2.500 persone vanno a sentirsi queste cose qua. Cioè, mi sembra non da poco come peso. Non voglio trascurare anche un aspetto forse un po' meno, apparentemente meno pesante, ma fondamentale, perché non facciamo solo ontologia e metafisica, ma proprio perché facciamo ontologia e metafisica, poi facciamo anche riflessione su filosofia e mercato. Abbiamo una sezione che tra l'altro secondo me è di grandissima qualità, su filosofia e mercato, dove ci sono i contributi dell'economista, giovane economista argentino Carlos Sebel, che peraltro è un esperto di Rosmini, e ci sono contributi notevoli, ci sono un videocorso, una videoconferenza di padre Robert Sirico, che anche padre Muratore aveva citato. E, insomma, ecco, gli argomenti non sono tra i più facili. Sono di quelli che anche nelle aule università nelle facoltà di lettere, nei dipartimenti di filosofia, si affrontano quando lo si fa quasi in punta di piedi, dando talvolta per scontata l'incomprensione e per sottinteso il disinteresse. Nel nostro caso, tuttavia, queste discussioni, queste proposte, trovano un pubblico libero, cioè nessuno ha crediti, almeno al momento, per venendoci ad ascoltare. Il rapporto tra un contenuto o un insieme di contenuti ed un pubblico, proprio come qualsiasi incontro fisiologico tra un'offerta e una domanda, non dovrebbe stupire. Anzi, dovrebbe passare inosservato, dico, come l'idea dell'essere di Rosmini. Siccome c'è, c'è sempre la naturalità delle cose, non abbiamo facilità di coglierla. Ma il punto è che qui l'offerta è, come abbiamo visto, offerta di contenuti filosofici con una forte connotazione in senso metafisico. Riguarda il bene, la verità, l'esistenza di Dio, la creazione, la libertà. Se questa offerta incontra una domanda, il fatto, perché questo è un fatto, almeno fino ad ora, il fatto, proprio come nella citazione di Goethe con cui ho iniziato, è già teoria. Perché è già intrinseca smentita di due presupposti. Il primo è che non c'è più spazio per fare filosofia, che la filosofia sia un'impresa assolutamente senza senso. Il secondo, che è una subordinata, diciamo, più maliziosa ma non meno inconsistente, è che seppure qualcosa del genere si potesse fare, qualcosa che per quanto equivocamente è ancora possibile chiamare filosofia, esso non potrebbe mai più consistere in quell'insieme di domande fondamentali che per alcuni millenni ha portato il nome di metafisica. Potrebbe al massimo trattarsi di scienze sociali, con tutto il rispetto, eccetera. Il problema rispetto a questi due pur potenti presupposti e pregiudizi è che noi, con tutti i riguardi possibili che si devono ai pregiudizi del proprio tempo, che non hanno il diritto della ragione, ma quello della forza ce l'hanno, bisogna considerarli, non stiamo proponendo noi una teoria in base alla quale ci sarebbe un'esigenza di filosofia. Stiamo semplicemente facendo filosofia, bene o male non tocca a noi giudicarlo, in un luogo dove chi vuole può venire ad ascoltarci e semplicemente c'è chi lo fa. Dovrei qua spiegare, ma non c'è tempo, che non solo chi vuole può venire ad ascoltarci, ma ci stiamo attrezzando in modo che chi vuole può interagire con noi. Ma questo ovviamente richiederà altro tempo. Questa teoria, peraltro, questo fatto che è una teoria finanche ben corredata, nel senso che, come ogni buona teoria che si rispetti, come ogni buona teoria che si rispetti, contiene in sé anche la confutazione della tesi opposta, che nel nostro caso è la tesi corrente a cui ho fatto riferimento. Non c'è luogo per la filosofia. Io direi che questa idea è un'utopia rovesciata, una distopia. Cioè, si fa così, un'utopia era l'immagine. Noi, diciamo, il mondo rosminiano non siamo amici delle utopie, perché abbiamo il primo critico, diciamo, di un certo spessore. Però un'utopia è proiettare in un luogo che non c'è qualcosa di desiderabile. Questa è una distopia, cioè negare un luogo a ciò che lo ha sempre avuto, il pensiero filosofico. Questo è lo spessore teorico di quello che stiamo facendo, cioè è una confutazione di fatto, con tutti i limiti della confutazione di fatto, ma lo è, di una teoria falsa. Dove va questo progetto? Dove ci porta questa idea di una quarta fase degli studi rosminiani? Ecco, io ho iniziato con una citazione e diciamo ne farò un'altra, questa volta cito Cromwell. Devo dire che è una citazione che conosco indirettamente, insomma, von Hayek cita Adam Ferguson, il suo saggio sulla storia della società civile, e lì insomma, si scrive che Cromwell avrebbe detto che un uomo non sale mai tanto in alto come quando non sa dove vada. Ora noi non è che non sappiamo dove andiamo perché andiamo alla cieca, non è così, sarebbe una battuta simpatica, ma non è così. È che la natura stessa del progetto di questa quarta fase impedisce, secondo me per fortuna, di dominarne intellettualmente la totalità e gli esiti. È un progetto libero, che si confronta con pubblico, con la sua costruzione, con un incontro con dei professionisti non della filosofia, come gli amici giornalisti della 6TV e non solo, anche tutte le persone che realizzano la parte tecnica. Bene, il presupposto fondamentale per noi è che esiste e si manifesta chiaramente una naturale dimensione filosofica dello spirito umano, che essa è spontanea, al di là dei luoghi specifici in cui può esprimersi, che questa dimensione non si esaurisce con il venir meno, apparentemente inevitabile, del rapporto tra filosofia e statualità, tra filosofia e pubblico impiego, diciamo, detta proprio semplicemente, che peraltro, rapporto che peraltro ha occupato solo una piccola parte della storia della filosofia. Mi avvio alla conclusione perché immagino di essermi anche un po' dilungato, mi avvio alla conclusione con una riflessione. Perché questo primo tentativo strutturato, insomma, solido, che si sta sviluppando in un tempo di anni, di uscita della filosofia dalla sua situazione di marginalità, perché emerge da noi, perché emerge in questo mondo di studi rosminiani? Ora, questo per me non è un caso, che il rilancio della filosofia, il suo incontro con le nuove dimensioni del nostro vivere e del nostro comunicare, che il recupero di un pubblico per il sapere filosofico passi da Rosmini, non è un caso. Il pensiero rosminiano è stato il più vigoroso tentativo contemporaneo di tenere insieme, in sintesi, tradizione e novità, senso classico dell'essere e comprensione della modernità. Per questo io credo oggi proprio nel mondo rosminiano emerge la possibilità di affrontare la sfida, che non è, voglio dirlo, la sfida della sopravvivenza della filosofia. Le cose che devono sopravvivere è meglio che muoiano, ma della sua capacità di interpretare una realtà in cui nelle forme nuove sono ancora cogenti le domande di sempre. Anzi, io direi che le cose nuove, rosminianamente, non sono altro che le cose di sempre, quelle fondate nella loro perenne vitalità. Sono la vita perenne delle cose che non passano. Noi cerchiamo un poco. Concludo, perché vedo che pare un ratone mi guarda preoccupato, ma... Bene, io è un po' di tempo che ho pubblicato un testo di Augusto Del Noce, era un inedito, l'ho fatto appunto sulla videocattedra, quindi ora lo farò anche sul... diciamo, il professor Ottonello mi ha dato la sua gentilissima disponibilità anche per la rivista rosminiana e lo ringrazio. Questo testo era intitolato una lezione che Del Noce fece qui a Stresa nel 1983, Rosmini e il risorgimento come categoria filosofico-politica, in cui Del Noce sostiene che Rosmini si incontra per via negativa. Devo dirvi che è una tesi suggestiva, che io condivido, che talvolta ho difficoltà a spiegare anche agli amici rosminiani, perché tutti i rosminiani sono molto affezionati, giustamente, alla positività del pensiero di Rosmini, e dire per via negativa sembra, diciamo così, un po' un indebolimento. In realtà è assolutamente positiva questa via negativa. Il pensiero rosminiano emerge, sarò stringatissimo su questo, emerge in tutto il suo valore di fronte ai caratteri negativi della cultura contemporanea. Tra questi vi è proprio la negazione della filosofia e delle forme di pensiero indipendente. Rosmini, perciò, pur avendo riconosciuto i limiti del filosofare e dell'intero ambito del sapere umano, ha insistito sulla centralità, sulla necessità per la cultura e per la cultura cristiana soprattutto di fondamenti filosofici. Perciò direi che è l'autore a cui si può guardare di fronte ai compiti del presente, alla sfida di vivere il pensiero, non di farlo vivere, ma di vivere il pensiero. Quindi la negazione dello statuto autonomo della filosofia, la negazione che la filosofia abbia oggetto, abbia metodo, abbia senso, trova in Rosmini, ecco, una sua contraddizione, e noi lo incontriamo anche così, per via negativa. Il contributo del rosminianesimo oggi è di una semplicità assoluta, sta tutto nel fare filosofia dovunque sia possibile farlo. Ed è, devo dire, quello che noi stiamo cercando di fare. Credo che forse la cosa che ci porrà più problemi è se ci riusciamo, perché veramente allora avremo grandi problemi.